Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 13 settembre 2018 e finalmente questa è la prima puntata dove sappiamo che punti fanno i giocatori in Week 1.
E sappiamo cosa dire senza inventarci robe come abbiamo fatto per 4 mesi, 5 durante l'estate.
Finalmente, siamo onesti, finalmente se diciamo che Leonard Fournette ha fatto tot, Leonard Fournette ha fatto tot. Oh. Allora, è stata una settimana molto 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 particolare, è stata una week 1 ricca di sorprese. Io non ho imparato sulla mia pelle a non scommettere mai contro Ryan Fitzpatrick. Se avete sentito la puntata di Scusate il disturbo live from Mind the Gap da Milano, avete sentito che mi hanno chiesto qualche insomma opinione fantasy su qualche giocatore. Avevo dato un Mike Evans non in formissima perché insomma non mi fidavo tanto di Ryan Fitzpatrick. Mi hanno smentito alla grande perché Ryan Fitzpatrick è stato il primo quarterback del fantasy con, anzi il primo giocatore in tutto il fantasy con 417 yard, 4 touchdown, 36 yard di rush, un touchdown di rush con 42.28. Fede, tu te lo sei visto pure tutto, direi che bah dai, alzi la mano chi se lo aspettava.
Probabilmente Giovanni Ganci di sicuro, sì. Perché... però sì, era abbastanza diciamo difficile da prevedere un punteggio così alto perlomeno. Certo, quando succede tipo in Space Jam che il talento viene tolto alla difesa dei Saints all'improvviso e raccolto in una palla da football, ci sta che vengano bucati malamente da qualsiasi cosa si muovesse con la maglia di Buccaneers, quindi 48 punti sul groppone. E partitone per un po' tutti, in particolare DeSean Jackson, che però si è infortunato un po' alla spalla e il suo status non è ancora chiarissimo. Nonostante ciò, dopo l'infortunio ha comunque segnato un altro touchdown, ma quella è un'altra storia. E Mike Evans e appunto il buon Ryan Fitzpatrick che è resuscitato a quanto pare, e se continua così non so se riuscirà a mantenere lo stesso ritmo, però diciamo se continua a giocare bene. E quando torna Jameis dalla sospensione, secondo me il coaching staff dei Bucks due domande potrebbe anche farsene.
Avranno un bel problema. Infatti c'era avevo visto una chart che seguiva la carriera di Ryan Fitzpatrick che faceva: gioca bene, ruba il posto allo starter, gioca di merda, fatti pagare come backup, gioca bene, ruba il posto allo starter, eccetera. Andava avanti così. Questa è la carriera un po' di Ryan Fitzpatrick. Però madonna, vabbè, 5 touchdown in una partita valgono 42.28, quindi un super punteggio. Anche James Conner è stata una sorpresa, insomma adesso tra poco quando ci occuperemo delle news parleremo anche della situazione di Le'Veon Bell. James Conner 135 yard, 2 touchdown, 57 yard in ricezione, un fumble che gli rovina altrimenti un punteggio perfetto, 29.20. A questo punto anche gli Steelers hanno insomma un bel problema, chiamiamolo problema.
Sì, l'abbondanza non dovrebbe mai essere un problema, chiaramente, perché insomma, soprattutto vista la rinuncia a quanto pare di Le'Veon Bell per il momento almeno. Però sì, hanno sicuramente erano fiduciosi ad avere un backup di qualità in casa ed effettivamente la prestazione l'ha dimostrato. È stata una partita molto strana quella di Week 1, sapete, è finita con un pareggio tra Cleveland e Pittsburgh. Però insomma James Conner si è fatto valere, quindi l'avevamo già detto ovviamente prima di Week 1 di prenderlo, perché era già quando era già ufficiale diciamo la non presenza di Le'Veon Bell, avevamo già detto di prenderlo praticamente in tutte le leghe se possibile, quindi non l'abbiamo neanche messo nel posto di waiver perché davamo per scontato che fosse già in squadra. Però, come è capitato ieri con un commento di uno di voi che ci ha scritto in pagina, se dovesse essere per qualche strano motivo ancora disponibile, andatelo a prendere immediatamente.
Io per sfizio sono andato a guardare, ovviamente non è più disponibile da nessuna parte, però è giusto così, insomma, vuol dire che ci state seguendo. Allora, quindi, prima di parlare un po' del waiver e un po' del starting sit di week 2, come facciamo ogni giovedì, vediamo un po' le news.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia.
Allora, la prima notizia con cui apriamo questa settimana di Week 2 è il piccolo infortunio che ha coinvolto Leonard Fournette, che poi ha dato parecchio spazio a TJ Yeldon, che è un po' rientrato nei nostri fantasy radar. Per Leonard Fournette si trattava di un problema all'hamstring che però sembra essere già superato. Probabilmente giocherà domenica contro i Pets, quindi non dovrebbero esserci problemi per la ex star di LSU. TJ Yeldon comunque è venuto fuori, insomma, la partita scorsa, perché ha giocato al posto di Leonard Fournette e, oddio, non moltissimi credo si aspettavano una presenza del genere da TJ Yeldon, che comunque è un veterano e, diciamo, un po' nei nostri radar lo è sempre stato, ma non ha mai stupito. 51 yard di rush, 18 yard di recezione, un touchdown, 12 punti, 90. Direi che il touchdown gli ha un po' salvato la giornata. Tu, secondo te, è da darci un occhio?
Sicuramente, cioè, consideriamo comunque che questi punti arrivano da una partita non completa, gli snap sono stati appunto non il 100% suoi, quindi Yeldon ha sicuramente sfruttato al meglio l'opportunità che gli è stata data. In realtà, appunto, da quando è il backup di Fournette, è sempre stato nel fantasy radar perché aveva già dimostrato anche in passato di essere in grado, insomma, di sostituire abbastanza bene, se non appunto molto bene, il buon Leonardino Fournette. Quindi secondo me è un giocatore che non solo deve rimanere nel radar, ma è anche da tenere a roster, perché è vero che non sembra così grave l'infortunio di Fournette, però consideriamo che è un giocatore troppo importante per i Jaguars, quindi anche se dovesse essere lo starter domenica e non essere al 100%, non credo che gli faranno giocare il 99% degli snap, piuttosto cercheranno di splittare almeno finché non si riprende completamente. Quindi, secondo me, è un giocatore assolutamente da tenere in panchina.
David Johnson è ancora limited con una back injury. Questa volta non ci sono problemi al polso, che si era infortunato l'anno scorso. Lui è stato come limited, in realtà non è una vera e propria designazione per infortunio, perché adesso si passa dal question direttamente fino all'out. La limited non è contemplata, quindi teoricamente non dovrebbe essere niente di grave. Comunque tenete d'occhio lo suo status tramite anche la nostra pagina di Facebook, Twitter, Instagram e poi soprattutto per la domenica con la nostra diretta, dove vi daremo tutte le ultime news. Sonny Michel rimane limited per i Patriots e Rex Burkhead pure una concussion, eppure Jeremy Hill fuori con un ACL. A questo punto abbiamo forse finalmente un po' più chiaro il backfield dei Patriots.
Sì, li stanno ammazzando uno dietro
Loro
l'altro, quindi
malgrado.
per forza. Chiaramente questa sarebbe un'opportunità fantastica per Sonny Michel. Purtroppo c'è questo problema al ginocchio che lo limiterà parecchio in queste prime settimane di regular season. Al momento credo che James White sia sicuramente il cavallino, diciamo, su cui puntare, però con la stagione che prosegue, secondo me cercheranno sicuramente di integrare anche Sonny Michel, perché insomma è una pick così alta, va sicuramente a migliorare l'attacco.
Sonny Michel, Rex Burkhead o James White, se sono tutti e tre sani?
Burkhead è quello che dà più sicurezza, però il problema della concussion appunto non è una cosa da sottovalutare per niente, quindi occhio.
Marcus Mariota dovrebbe giocare in week 2, aveva saltato la metà e poi tutta la partita contro Miami, la partita più lunga della vita.
Mamma mia,
cioè io stavo morendo.
7 ore di partita.
Mamma, cioè già normalmente durano tanto, in più figurati, ho dovuto guardare anche una partita di merda. Quindi dovrebbe giocare, per insomma, si era infortunato al gomito, poi non dovrebbe essere niente di grave, ho dovuto guardare Blaine Gabbert per 7 ore, quindi va bene. Davante Adams, shoulder injury per lui, così come DeSean Jackson, i due super wide receiver dovrebbero giocare teoricamente, soprattutto davante Adams il suo status dovrebbe essere comunque abbastanza sicuro per i Green Bay Packers. Martavis Bryant, ne parlavamo prima, Fede, ha firmato un deal di un anno con i Riders dopo che 2 settimane fa l'avevano rilasciato perché probabilmente sarà sospeso tutto l'anno.
Non capisco, cioè Gruden è veramente un punto di domanda dietro l'altro, perché taglia Bryant poi lo rifirma. Ha criticato apertamente sia Mari Cooper, che mi dicevi prima tu Renato, e poi qui leggo tra le notizie anche Derek Carr, dicendo che appunto non ha preso dei lanci, diciamo, non ha voluto lanciare quando lui riteneva necessario invece. E cioè sono critiche aperte che onestamente nel 2018 insomma fanno parecchia notizia, perché insomma sappiamo che con tutto l'ambaradan dei media, Twitter eccetera eccetera, adesso tutti i coach, tutti in generale i giocatori e le persone coinvolte sono molto molto attenti con le dichiarazioni, dicono il minimo indispensabile. Pensate Belichick, che risponde a monosillabi ad esempio. Gruden invece pensa ancora di essere negli anni 90, diceva quel cazzo che gli pareva, tanto mi sembra molto strano, vedremo come va a finire sto esperimento.
10 anni se lo devono tenere. Davante a Freeman non si è allenato mercoledì, ha un problema al ginocchio, se non dovesse giocare Tevin Coleman improvvisamente fa uno zompo e va a 100 milioni.
Esatto, diventa un running back 1 in automatico per week 2. E, per l'ADP, tra l'altro, altra notizia abbastanza interessante è Joey Bosa dei Chargers, che è out senza una data di ritorno fissa al momento. E questo potrebbe essere un problema per i Chargers, perché gli avevo anche dati come difesa da streamare questa settimana, proprio perché giocavano contro Buffalo. Però insomma, non avere Bosa è abbastanza un blow, diciamo, questa difesa.
Eh sì, io l'avevo draftato e non mi ero accorto che era questionable, poi non l'ho fatto giocare chiaramente in week 1. Devo decidere insomma se dropparlo o no, penso che insomma un posto in bench ancora posso tenerlo per Joey Bosa. Parlando di quarterback, Aaron Rodgers non si è allenato mercoledì, ma questo non è un problema perché insomma, parlando di Aaron, penso che possiamo semplicemente controllare il proprio 10 minuti prima della partita e metterlo o non metterlo in base al suo status. Carson Wentz ancora non si può allenare, quindi partirà Nick Foles in week 2 contro i Tampa Bay Buccaneers. Josh Allen invece starterà finalmente per i Bills, attenzione che forse Kelvin Benjamin può fare qualcosa. E l'ultima notizia con cui chiudiamo questa cosa prima di andare allo start and sit-em è il fatto che Le'Veon Bell non solo non è presente alla facility degli Steelers per il team meeting di week 2, ma addirittura qualche giorno fa è stato cancellato dalla depth chart ufficiale degli Steelers.
Una situazione veramente assurda. A queste cose vorrei anche aggiungere il fatto che se andate a rivedervi gli highlights di Pittsburgh e Cleveland di week 1, se vedete dopo il primo touchdown di James Conner, tutta la linea offensiva degli Steelers va verso James Conner a festeggiare super felici. Che secondo me anche quello è un po' un messaggio verso Le'Veon Bell, cioè nel senso, svegliati fuori, perché noi non abbiamo bisogno di te per vincere. In realtà poi hanno pareggiato, ma quella è un'altra storia.
Undefeated punto.
Esatto.
Però secondo me sta perdendo un sacco di soldi, cioè al di là del fatto che sta perdendo $800,000 e passa per partita che salta, lui in realtà non è che può dire al prossimo che gli offrirà un contratto dirgli ok, però adesso mi dovete dare anche 10 milioni in più perché io fino a week 10 sono stato out. E quelli sono cazzi tuoi, cioè quelli sono soldi persi completamente. Quindi secondo me questa cosa non conviene neanche a Le'Veon Bell. Quindi non credo che giocherà in week 2, non penso proprio che giocherà in week 2, però tenetelo nelle vostre panchine, perché prima o poi rinsavirai, che sia con gli Steelers o che sia entro la trade deadline week 8 oppure entro insomma il week 10 in cui poi non può più giocare per tutto il resto della partita della stagione, tenetelo in panchina perché vale assolutamente la pena,
Sì,
soprattutto se vi
beh, sì.
torna nei playoff.
Esatto, sicuramente da tenere. Questa situazione di stallo nessuno sa esattamente quando finirà, però è da tenere in panca sicuramente. Riguardo al discorso di prima che facevi tu, è vero che non può neanche pretendere, tra virgolette, troppo per il prossimo contratto, però è anche vero che lui si sta, tra virgolette, parando il culo perché chiaramente gli Steelers cosa avrebbero fatto in questa stagione? Li avrebbero fatto giocare tipo 8
Sì,
milioni di
sì,
snap
sì.
e quindi si sta, tra virgolette, preservando a livello fisico, quindi anche questo è un vantaggio. Per la prossima squadra.
Anche questo è vero. Allora, andiamo subito con le... Aspetta, adesso ci metto un effetto sonoro perché voglio andare... Aspetta, Fede.
Ah, c'è la grande, cazzo.
Scusate le vostre orecchie, era per dire che abbiamo cambiato argomento, abbiamo concluso le notizie di questa week 2, questo inizio di week 2, e partiamo con lo start and sit-em della settimana. Partiamo con i quarterback.
Sì, partiamo con i quarterback. Direi che poi non dimentichiamoci, come settimana scorsa, di fare anche due parole sul Thursday Night, che abbiamo
Infatti stavo andando a
tagliato
guardare chi gioca perché non mi
malamente.
ricordo più.
Giocano i Baltimore Ravens e i Cincinnati Bengals, una bella partita
Ah.
da 3-6 come risultato finale di solito,
Beh,
però.
c'è il revenge game però. Cioè,
Di chi?
alla fine Cincinnati ha buttato fuori i Baltimore dai playoff per mandarci Buffalo e adesso si vendicheranno.
È vero, anche quello. Comunque ne parleremo dopo. Partiamo appunto con i quarterback e lo start of the week dei nostri amici di Roto World, che chiameremo rotolo di carta igienica tra un po', viste le notizie che ci fanno. Cioè,
Rollo
no,
Ward
Roto World
perché
ci
si
fanno.
drogano, l'hai capita?
Bravo, io l'avevo capita. Ben Roethlisberger contro Kansas City. Ecco qui, Ben Roethlisberger che arriva da una partita con quanti intercetti? Non mi ricordo, 5 tipo, 4 intercetti. Startarlo contro Kansas City. È vero che la secondaria di Kansas City, insomma, ha perso un po' di potenza, diciamo, con Marcus Peters che è andato a Los Angeles. Però, sinceramente, dopo una partita del genere,
3 intercetti
startare.
e 2 fumble.
Eccolo lì. Dopo una partita del genere, insomma, metterlo come start of the week mi sembra un pelino
E
esagerato.
tra l'altro non si è neanche allenato mercoledì per un problema al gomito. In realtà non, ovviamente questo non è un problema per un veterano come Big Ben, però è da
Ma
notare.
nel senso che aveva bevuto, si era sbronzato e quindi non aveva voglia di
Sì,
allenarsi, e
spero
quindi
per
gli ha
lui.
detto problema al gomito per quello.
Sì, classico. No, no, c'è il raffreddore. Poi, Jimmy Garoppolo contro i Lions. Allora, il debutto di Jimmy Garoppolo, ve l'avevamo detto di calmare le vostre tette perché era un po' lo scenario peggiore per Jimmy Garoppolo. Insomma, contro i Vikings, on the road, non era particolarmente favorevole come matchup. Infatti 3 intercetti, un solo touchdown, 261 yard e 9 punti appena. Adesso andrà a giocare contro i Lions. Non è particolarmente un match che mi piace, anche perché soprattutto è vero che i Lions in week 1 non ci hanno capito un cazzo e hanno fatto fare 49 punti e passa a 48 punti ai Jets. Però se insomma Matt Patricia è un coach che sa fare il suo lavoro, qualche cosa dovrà sistemare. Quindi mi aspetto che lo faccia e mi aspetto che abbia più possibilità di farlo contro un Jimmy Garoppolo che in week 3 ha lanciato 3 intercetti. In week 1 ha lanciato 3 intercetti.
Allora, innanzitutto in week 1 contro i Jets hanno preso 31 punti nel terzo quarto, una cosa scandalosa i
Ecco.
Lions. Però è anche vero che dall'altra parte c'era Quincy Enunwa, quindi
Beh, sì. Hashtag
palesemente infermabile.
he's back.
Esatto, palesemente infermabile, ragazzi. Questo si sa, ha segnato, è tornato, prendeteli in tutte le leghe.
Aspetta.
E detto questo, leggevo proprio che, tra l'altro, i giocatori sembrano già essere in una situazione abbastanza pericolosa, diciamo, i ferri corti con Matt Patricia proprio perché insomma non è andata giù molto ai veterani, in particolare la prestazione di Week 1, e non so se hanno molta fiducia nel loro coach, però diciamo che è un coach difensivo, quindi mi aspetto un po' di ripresa da parte di questa unit. Detto ciò, dall'altra parte mi aspetto una ripresa anche dell'offense di San Francisco, che come hai detto tu giustamente era in uno spot davvero difficile in week 1, quindi secondo me ci sta assolutamente Garoppolo come starter. Dall'altra parte invece l'altro consiglio è Deshaun Watson contro i Titans, altro quarterback che arriva da una partita abbastanza difficile contro New England. Ha completato appena il 50% dei suoi passaggi, un touchdown, un intercetto e solo 176 yard. Davvero una brutta prestazione, però contro una difesa che settimana scorsa ha concesso parecchio a Ryan Tannehill e soprattutto a Kenny Stills, che è resuscitato a quanto pare, direi che ci sta un bounce back di Deshaun Watson, anche se tu non sarai d'accordo.
No, in realtà sono d'accordo, perché la difensive line dei Titans è veramente in difficoltà, e anche un po' tutta la difesa, e questa settimana dovrebbe tornare, avevo letto prima, Rashaan Evans, che è il linebacker, però questo c'entra più parlando di Lamar Miller piuttosto che di Deshaun Watson. Però spero che faccia cagare. Alex Smith contro i Colts è l'altro start consigliato della settimana. Diciamo che non ha avuto niente da recriminare Smith in week 1 contro gli Arizona Cardinals, 2 touchdown, 255 yard e 19 punti. Gioca contro Indianapolis, che penso sia una delle difese peggiori dell'NFL, quindi sono d'accordo, insomma Alex Smith è sempre un giocatore molto affidabile in questo senso. Poi tra l'altro è tornato Jordan Reed, che ha pure segnato touchdown, è tornato Chris Thompson, che sembra tornato al 100%, quindi sono d'accordo con questa pick.
Sì, sono super contento anche di Chris Thompson, perché l'avevo consigliato parecchio quest'estate, anche se il suo status insomma non era il top, visto che tornava da un infortunio importante, però sembra completamente sano adesso, quindi ottimo. E ovviamente Smith è un ottimo start contro Indianapolis, che insomma abbiamo visto non essere un granché. Tra l'altro vorrei ricordare anche la prestazione imbarazzante dei Cardinals in week 1, con Bradford che ha fatto 3,80 fantasy.
Bradford è un uomo spaventato, secondo me. Lui ha tanta paura. Figurati che
dalla sua ombra.
Adesso giocano contro, cioè giocheranno contro Chicago. Ho guardato anche tutto il suo il suo schedule, e dopo te lo dico, però non me lo ricordo più, però
vuoi farmi piangere in diretta.
Non è facilissimo. Tra i Sith, vai. C'è Ryan Fitzpatrick, però vabbè.
Appunto volevamo dire che i sit consigliati cominciano con Ryan Fitzpatrick contro la difesa degli Eagles. Qua deferriamo a Joe Ganci, che dirà che assolutamente non è da fare, e non possiamo che dire siamo d'accordo, perché sennò ci licenziano.
Ascoltate il mega direttore galattico. Kirk Cousins contro i Packers.
Anche questo è abbastanza strano che sia tra i sit, perché insomma non ha fatto per niente male, è stato il QB numero 9 in week 1, ovviamente contro San Francisco, quindi non una delle top difese. La difesa dei Packers è messa un po' meglio, però diciamo che le armi a disposizione di Cousins secondo me gli permetteranno comunque di essere fantasy relevant anche in week 2.
Sì, assolutamente, poi quella offense gira parecchio bene, quindi secondo me sarà comunque una bella partita. E poi era servito contro i Bears, un'offensiva che fa abbastanza schifo, più un quarterback che deve scramblare per forza, più Khalil Mack, vuol dire disastro, quindi sono d'accordo. Più non c'è Doug Baldwin, quindi vuol dire che sì, lasciate
esatto.
Giù
sai quando si dice che si conosce la data di nascita ma non la data di morte, in realtà la data di morte di Russell Wilson sarà contro i Chicago Bears, perché oggettivamente quello che ha fatto vedere il front seven in generale, ma soprattutto la defensive line dei Bears contro i Packers, penso che contro Seattle sarà duplicato se non triplicato, quindi rip per Russell Wilson.
Sì, che super debutto veramente per Khalil Mack. Passiamo ai running back con lo start of the week, che è James White contro i Jaguars, quindi con un Rex Burkhead out si punta tutto su James White, perché insomma abbiamo detto prima, Jeremy Hill out, Sony Michel questionable, James White contro i Jaguars è una buona pick, però la difesa sicuramente è una delle peggiori per su cui schierare un running back.
Esatto, infatti settimana scorsa è vero che Saquon Barkley al debutto la sua stat line è stata ottima perché è stata un 106 yard e touchdown, però quel touchdown è arrivato con una corsa da 68 yard, quindi fino a quel momento è stato contenuto molto molto bene dalla difesa di Jacksonville, quindi metterlo come start of the week è abbastanza rischioso secondo me. Certo è da startare perché insomma Brady si trova molto bene con James White, l'ha già dimostrato in passato, ed essendo praticamente l'unica opzione questa settimana direi che avrà tantissime opportunità per fare bene. Questo però non credo lo porti allo status di running back 1, lo vedo più come un running back 2 con molto upside.
Alfred Morris contro i Lions, della situazione insomma dei Lions della difesa ne abbiamo parlato prima. Alfred Morris ha chiuso week 1 con 38 yard e un fumble, addirittura un fumble su due, anzi due carries, due fumble sulla goal line, e ha distrutto una l'ha recuperata, una l'ha persa, e ha distrutto un drive potenzialmente da touchdown. Io non sono d'accordo con questa cosa, perché si tratta semplicemente di un backfield in cui splittano, perché abbiamo visto che Matt Breida invece sta splittando tantissimo. Il running back più in forma nel momento sembra proprio Breida, però diciamo che se volete puntare al touchdown allora dovete schierare Alfred Morris, che ancora per adesso, se non fosse stato per quei due fumble, probabilmente un touchdown l'avrebbe segnato, però insomma la sfiga è sempre dietro l'angolo, io non mi fiderei tanto.
Sì, esatto, diciamo che non essendo il titolare fisso non arriva allo status di running back 2 secondo me. Sì, lo vedo più diciamo come un ottimo flex, ma niente di più. C'è anche il buon sconosciutissimo fino a pochi giorni fa Philip Lindsay contro i Raiders, consigliato come start. Ci sta, è running back tra l'altro, se appunto ancora non lo conosceste ci sta, perché è saltato fuori veramente dal nulla. Running back di Denver. Allora, sicuramente i Raiders, come abbiamo detto, hanno tante cose da sistemare. Il problema vero è che a Denver sembrava il lavoro in mano a Royce Freeman, doveva essere il running back 1 senza nessun problema. Invece gli snap sono stati divisi abbastanza equamente: 29 per Freeman, 26 per Lindsay e addirittura 19 per Devontae Booker, che è ancora vivo. Quindi ci sta sicuramente startarlo, perché ha fatto vedere ottime cose. Royce Freeman si deve un po' adattare diciamo al gioco NFL, però sì, insomma è una situazione al momento troppo diciamo splittata per convincermi di startare qualcuno over qualcun altro.
Sì, il matchup è molto favorevole, perché i linebacker dei Raiders sono uno, Derek Johnson, che ha 35 anni, e l'altro Tyre Whitehead, che è un altro vecchiaccio. Quindi la settimana scorsa contro Todd Gurley veramente non c'è stata storia. Con tre running back che potrebbero potenzialmente essere tutti e tre freschi in rotazione, qualcuno sicuramente farà una super giornata. Quale è troppo difficile da dire. Quindi c'è, per quanto il matchup sia favorevole, dovrete un po' andare a culo, e uno tra Philip Lindsay e Royce Freeman sicuramente farà una grande giornata, però bisogna capire quale dei due effettivamente sarà. Chris Thompson contro i Colts, ne abbiamo parlato prima del ritorno di Chris Thompson. Sono d'accordo con farlo startare, potrebbe essere anche lo start of the week per quanto mi riguarda, perché è tornato veramente quasi al 100%. E adesso ti recupero anche i punti che ha fatto, se riesco a scrivere giusto Thompson.
Ci sta, l'unico
65 yard, 65 di ricezione e un touchdown.
Ci sta come start. L'unico fatto appunto che anche lui deve splittare le duties come previsto con Adrian Peterson, che appunto ha fatto molto bene al suo debutto con Washington,
94 yard e un touchdown.
Sì, però sì, Chris Thompson assolutamente, come avevamo detto, il suo ruolo definito in questa offense ce l'ha, quindi va assolutamente startato, è un ottimo ottimo flex. Passiamo ai sit, direi, visto che non possiamo prolungarci troppo, sennò stiamo qua fino a domani. Peyton Barber contro gli Eagles, anche qua stesso problema tra virgolette che avevano identificato con Fitzpatrick prima, nel senso che gli Eagles sembrano veramente in forma. Abbiamo visto l'opener contro Atlanta, insomma hanno tenuto un punteggio abbastanza basso, quindi la difesa molto bene. Effettivamente la defensive line è ancora molto pericolosa, Quindi non penso che Peyton Barber riuscirà a trovare gli stessi buchi che ha trovato contro New Orleans in week 1. Non so se merita un sit, perché dipende insomma dagli altri giocatori che avete in squadra, chiaramente. E se avete dubbi, vi ricordo che potete scriverci un messaggio privato o chiedercelo direttamente domenica durante il nostro live dalle 18 sulla pagina Facebook. Mi sono perso nel discorso, però sì, diciamo, Peyton Barber. Sittabile in base a chi avete in squadra.
Un altro grande nome che è sittabile è LeSean McCoy. Sì, contro i Chargers, pochi parlano semplicemente che la presenza di Nathan Peterman o Josh Allen danneggia anche LeSean McCoy, ma è un po' un controsenso, perché in realtà potrebbero far girare l'offense tutta attorno all'unico giocatore degno di questo nome che hanno i Bills, che è appunto LeSean McCoy. Quindi non penso sia neanche benchabile LeSean McCoy, insomma, quindi non so.
Però sì, in week 1, a parte vabbè le esibizioni imbarazzanti di Nathan Peterman, è anche vero che l'attacco gira un po' meglio con Josh Allen, però ci vorrà sicuramente del tempo, e quindi non so quante opportunità avrà effettivamente McCoy.
Sì, avrà un ceiling molto basso, però
per quello direi che sono abbastanza d'accordo in questo caso.
Poi andiamo ai wide receiver con lo start of the week, che è Marvin Jones contro i 49ers.
Okay. Sì, ci sta assolutamente, proprio perché insomma è vero che il buon Stafford non ha fatto sta gran prestazione, diciamo, in week 1, però Marvin Jones insomma si è sempre fatto vedere, quindi non mi dispiace.
Difesa così così, insomma, quella di 49ers, sì, esatto. In secondaria. Poi il nostro Cooper Kupp contro i Cardinals, anche qui difesa così così, assolutamente da startare. E Nelson Aguilar contro i Bucks. Sì, cioè yes. Tu come l'hai vista la difesa dei Bucks?
Allora, non era una prestazione molto indicativa, perché diciamo che da metà partita in poi hanno giocato molto loose in difesa, quindi concedevano grandi spazi ai Saints senza dare appunto il profondo. Però nella prima half effettivamente non hanno giocato per niente bene, perché insomma i Saints sono rimasti punto a punto con i Bucks nella prima half. Nelson Aguilar però l'avevo già detto settimana scorsa che mi piaceva molto come start, in effetti ha fatto bene già nel season opener. Finché non c'era Sean Jeffrey abbiamo visto che viene coinvolto molto nella offense. Infatti sia lui che Zach Ertz hanno visto 10 target a testa con Nick Foles under center, quindi sono veramente tanti, l'opportunità è ottima e ci sta assolutamente come start contro i Buccaneers.
Sì, quello che mi preoccupa è appunto il un po', perché con 10 insomma catch comunque 33 yard appena, mi preoccupa un po' la possibilità di andare downfield, ma magari insomma con i Bucks le cose cambieranno. Allen Robinson contro i Seahawks, l'altro start of the week, anche qui matchup e fatto che Allen Robinson sia comunque sulla depth chart il wide receiver numero 1, non ha neanche giocato malissimo nel suo debutto contro con i Bears, quindi insomma running back wide receiver numero 1 in una passing offense così più o meno, insomma una passing offense più contro Seattle, che ha una difesa che ormai è abbastanza in rovina, direi che guadagnano lo start al Robinson.
Esatto, poi più si va avanti più avrà fiducia contro Bischi, quindi già l'esordio è stato buono. Mi aspetto grandi cose, diciamo, da Allen Robinson in stagione. Settimana scorsa appunto la Seattle ha concesso touchdown sia a Demaryius Thomas che a Emmanuel Sanders, in totale hanno fatto più di 200 yard i due, quindi direi assolutamente da startare.
Poi andiamo avanti con i sit, Robbie Anderson contro i Dolphins, questo perché è tornato Quincy, quindi chi altri dovreste far startare lì?
Tornerà, tra l'altro dovrebbe tornare anche Jermaine Kearse, che è ritornato ad allenarsi, aveva saltato il season opener. Quasi c'è un'abbondanza, diciamo, di wide receiver a New York, però insomma abbiamo visto che Darnold ha fatto un ottimo debutto, quindi potrebbe esserci pane per tutti. È anche vero però che la secondaria dei Dolphins al momento non è malissimo, abbiamo visto oltre al solito Rashad Jones anche Xavier Howard ha giocato abbastanza bene come cornerback, quindi non lo so, Anderson sicuramente non ha tantissimo upside in questo matchup, direi che è citabile senza dubbio.
Non mi dispiace, non me ne pento, dato la mia vita qui in Numa. Chris Hogan contro i Jaguars. Questo non sono d'accordo, perché al momento sì, insomma, c'è sì, perché pensano che Dorsett abbia giocato bene, però secondo me Dorsett sta facendo solamente l'Edelman al momento. Quando poi tornerà Edelman non ci sarà più spazio per Dorsett, ma Chris Hogan continuerà ad essere una pedina abbastanza importante. Secondo me può avere una possibilità. È chiaro che il matchup non è dei migliori, però secondo me, per farlo un po' stare zitto Jalen Ramsey, secondo me Tom Brady comincerà a lanciare un po' dappertutto. Io farei un tentativo con Chris Hogan.
Secondo me Ramsey se lo mangia Chris Hogan, però staremo a vedere. Ti punterei più su altri, tipo James White. Dorsett non lo so, perché comunque anche il resto della secondaria di Jacksonville è molto forte.
Sì, sì.
Ovviamente Gronkowski è imprescindibile, quindi quello è automatico lo
quello,
start.
Sì.
Ultimo sit, Jordy Nelson contro i Broncos. Più che altro sono d'accordo perché per la situazione di Oakland, che appunto non riusciamo a spiegarci in nessun modo, quindi boo.
Allora andiamo avanti con i tight end, così poi abbiamo concluso questo start and sit. Lo start of the week è assolutamente Jordan Reed contro i Colts.
Anche qui sempre per il solito discorso, numero uno, difesa dei Colts è abbastanza bruttina. Numero due, finché è sano il buon Jordan Reed, startatelo, perché poi appena si infortuna dovete tagliarlo malamente, quindi ci sta. Altro start interessante che mi ha fatto veramente strano è stato Jared Cook, che in week 1 ha fatto la partita della vita praticamente,
veramente.
Sembrava
180
rinato
yard.
Sembrava assolutamente un rookie pronto a devastare la Lega, invece c'ha 97 anni, però a quanto pare i giocatori così fanno piacere a John Gruden, quindi si vede, gli dirà a Derek Carr, punta ancora di più su di lui. No, in realtà a me insomma, Cook al fantasy è sempre stata una delusione, quindi una partita top non mi farà cambiare idea. Detto questo, insomma, contro Denver, per il discorso prima di Jordy Nelson, lo stesso motivo, non mi piace tanto lo start di Jared Cook.
Sì, tra l'altro in questa start and sit rispondiamo anche a una domanda che c'era arrivata da un ascoltatore parlando dell'infortunio di Delaney Walker, che è in IR, quindi salterà sicuramente tutta la stagione. Si è dislocato la caviglia più frattura, quindi proprio una cosa brutta né. Quindi chi si punta per insomma questi start sono anche probabilmente quasi tutti disponibili nel waiver wire, perché come abbiamo fatto anche nel post, c'è anche Ian Thomas che era il tight end subito dietro a Greg Olsen, che nel frattempo si è rinfortunato il piede che si era infortunato l'anno scorso. Pare che non abbia bisogno di andare sotto i ferri se non fino a fine stagione, quindi dovrebbe saltare tipo 2-3 partite e poi tornare. Però comunque i tight end stanno cadendo veramente come mosche. C'è George Kittle di San Francisco come start dopo Jared Cook contro i Lions. Sì, se diciamo che stanno mantenendo un trend di startare chiunque contro i Lions, visto la brutta figura che hanno fatto in week 1. Però insomma, George Kittle è stato veramente uno dei lone bright spot di San Francisco in week 1 con 90 yard, e questo direi che l'avevamo ampiamente previsto, perché l'avevamo dato da startare dappertutto, da qualche parte controllate perché è ancora free agent.
Esatto, infatti volevo dire proprio in risposta anche a Delaney Walker, oltre a Ian Thomas ci sono altri nomi interessanti. Uno è sicuramente George Kittle, che però è più difficile da trovare. Nomi più facili sono quelli di Jesse James e O.J. Howard, che spesso, diciamo, se non trovano il touchdown in una partita più di 5-6 punti non li fanno, però hanno sicuramente l'upside di avere un floor abbastanza decente, e poi se vi capita anche il touchdown quella giornata, vi possono andare in doppia cifra abbastanza facilmente. Ultimo start, che sono d'accordissimo sinceramente, Devin Njoku contro proprio New Orleans. Sono d'accordissimo perché ho visto la nostra situazione linebacker, c'è una confusione totale, peggio di quella che è in testa John Gruden, quindi penso che Njoku possa fare parecchio male, se a meno che insomma non ci sia un piano strano che non mi aspetto per marcarlo, però al momento insomma lo vedo come un ottimo candidato per fare degli ottimi punti in week 2.
Sì, ed è una offense che sembra essere appunto ringiovenata o ringiovanita. Gli Seeds, Kyle Rudolph contro i Packers, questa è una situazione che forse non potete permettervi di compiere, perché se togliete Kyle Rudolph chi mai potrete mettere, perché Kyle Rudolph è sicuramente un giocatore che viene draftato, anche insomma uno dei primi tight end che va via del board. Qui in questo caso la situazione è derivante dal quarterback, perché abbiamo visto come Kirk Cousins abbia guardato verso Kyle Rudolph solamente nel ormai al terzo quarto inoltrato una volta, e è vero che quel look è stato un touchdown da 11 yard, però se non avesse segnato diciamo che non sareste stati certamente soddisfatti con la giornata di Kyle Rudolph. Quindi attenzione a moderare molto le aspettative contro i Packers.
Sì, ci sta, e tra l'altro in week 1 avevano già svolto un ottimo lavoro contro Trey Burton, che è, tra l'altro è il secondo dei Seeds, che si trova un altro matchup abbastanza difficile contro Seattle. Sappiamo bene Earl Thomas, Bobby Wagner, insomma qualche pezzo difensivo i Seattle Seahawks ce l'hanno ancora, e in particolare contro i tight end penso che riescano a difendere parecchio bene. Quindi per la seconda settimana consecutiva diciamo che Burton è abbastanza sconsigliabile come starter, anche se in realtà settimana scorsa io l'avevo startato, perché forse c'era un po' troppo, mi sono lasciato un po' trasportare dall'hype, diciamo effettivamente il matchup non era dei migliori. Direi di aspettare ancora questa settimana, proprio perché trovo un altro matchup difficile per i tight end. Più avanti nella stagione però insomma dovrebbe sicuramente saltare fuori come un tight end da startare.
L'ultimo sit è quello abbastanza ovvio di Charles Clay contro i Chargers. Vabbè, già ha giocato malissimo in week 1, in più che giochi Peterman o che giochi Allen probabilmente non ci sarà molto spazio per una passing offense costante, tanto da dare punti anche a Charles Clay. Se c'è qualcuno da startare probabilmente a Buffalo io starterei Calvin Benjamin e ovviamente LeSean McCoy, ma da moderare molto 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 le aspettative. Allora, con questo abbiamo chiuso le nostre start and sit per week 2. Fede, vuoi aggiungere qualcosa? Qualche giocatore, non so.
No, vabbè, c'è il nostro post di waiver che potete andare a vedere su Facebook, ovviamente. Potenzialmente qualche giocatore lo trovate ancora. Ci sono dei nomi interessanti, ovviamente, soprattutto nelle prime settimane. Poi man mano che andiamo avanti nella stagione, se non per qualche infortunio sarà sempre più difficile trovare giocatori interessanti, quindi approfittatene adesso secondo me. Ci sono anche giocatori però appunto da stare attenti, tipo Kenny Stills, che è stato il terzo miglior wide receiver al fantasy in week 1, difficilmente potrà ripetere delle prestazioni del genere, quindi sì, non necessariamente i top giocatori che trovate adesso in quanto a punteggio diciamo vanno presi.
Ah, e dobbiamo parlare del Thursday Night. Sono andato a guardare nella pagina di NFL, c'è un fantastico una fantastica immagine, ho scritto Baltimore Ravens verso Cincinnati Bengals, non sto scherzando, c'è scritto Cincinnati, quindi buono per loro. Qui da startare, c'è stato un problema con il running back dei Baltimore Ravens, uno dei due si è infortunato, adesso non mi ricordo più qual è. Non mi ricordo se l'abbiamo detto, ma non mi pare all'inizio.
Mi pare Buck Allen.
Adesso te lo dico. Allora, Kenny Dixon to miss several weeks.
Kenny Dixon
è fuori. Quindi ci sarà insomma Alex Collins, che dovrà ancora più dimostrarsi un running back 1, almeno in quella squadra lì, contro i Cincinnati Bengals. Joe Mixon assolutamente da startare, 95 yard per lui in week 1, un touchdown, 54 yard in ricezione, quindi pericoloso sia nel passing che nel rushing. Ovviamente certamente non è un super matchup, però Joe Mixon è un running back 1 e assolutamente non va lasciato in panca.
Assolutamente no, anzi preferisco startare Mixon, diciamo, rispetto a il buon AJ Green, che trovo un matchup abbastanza difficile. Insomma, vabbè, non possiamo fare troppo affidamento sulla partita di Week 1 in cui i Ravens hanno disintegrato i Bills, però effettivamente la difesa dei Ravens, insomma, già la scorsa stagione era una difesa da playoff e insomma ha sempre storicamente fatto abbastanza bene. Tra l'altro la partita è data come molto equilibrata, al momento c'è Baltimore a meno uno di spread, quindi è veramente super super equilibrata. Poi sappiamo che il Thursday night storicamente si segna meno rispetto alle altre partite. Adesso che inizia stagione i giocatori sono ancora freschi, quindi potrebbe non influire troppo questa cosa. Però sicuramente Mixon da startare. AJ Green, nonostante il matchup non sia appunto fantastico, io lo terrei comunque in campo. Forse Tyler Eifert invece, che comunque tendenzialmente è stato preso come tight end numero 2, forse lui tenderei più a panchinarlo.
Sì, dall'altro lato degno di nota c'è solo Michael Crabtree, che può essere anche lui, insomma, un wide receiver abbastanza degno di nota. Un touchdown e 38 yard in ricezione per lui in week 1. Sì, giocava contro Baltimore, quindi è un po' da diminuire le aspettative, ma forse ci sono delle opzioni migliori, insomma. Allora, direi che con questo abbiamo concluso. Noi ci risentiamo domenica per la diretta delle 18 con tutti i consigli dell'ultimo minuto sulle vostre squadre fantasy e su qualsiasi dubbio, insomma, abbiate. Vi aiuteremo a decidere e prendere una decisione finale per la vostra lineup. Come al solito vi ricordo che durante la settimana siamo su Facebook, Twitter, Instagram per le news e le breaking news degne di questo nome, o per i vostri messaggi per qualsiasi problema di formazione. Quindi ci rivediamo domenica e buon Thursday night.
Ciao.